Vangelo secondo Matteo, capitolo 7, con commento a cura di padre Lino Pedron. Non giudicate per non essere giudicati, perché col giudizio con cui giudicate sarete giudicati, e con la misura con la quale misurate sarete misurati. Perché osservi la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello mentre non ti accorgi della trave che hai nel tuo occhio? O come potrai dire al tuo fratello: permetti che tolga la pagliuzza dal tuo occhio, mentre nell'occhio tuo c'è la trave? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e poi ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. L'imperativo «non giudicate» per non essere giudicati da Dio suona come un principio assoluto. Solo Dio può decidere del destino di ogni uomo. Anche la doverosa correzione fraterna può essere fatta solo nella consapevolezza del proprio peccato. Per natura siamo più portati a giudicare i difetti degli altri che a correggere i nostri. Dio pronuncerà su di noi lo stesso giudizio che noi pronunceremo sul prossimo, e ci misurerà con la stessa misura con cui noi misuriamo gli altri. Il rigore e lo zelo sono spesso il contrario della compassione e della misericordia, che sono le virtù tipiche del cristiano, e quindi possono essere manifestazioni di mancanza d'amore ed espressioni di cattiveria. La psicologia ci insegna che i difetti altrui che più ci irritano sono normalmente proprio i nostri difetti che detestiamo negli altri invece che noi stessi. Il fariseo ipocrita che sale al tempio a pregare non solo si vanta di essere pio e osservante, ma si sente in dovere di disprezzare tutti gli altri uomini che egli giudica ladri, ingiusti e adulteri. Confrontare Luca capitolo 18 versi da 9 a 14. Nessuno deve giudicare l'altro, perché deve ritenerlo superiore a sé. Il giudizio appartiene solo al Signore, perché a Lui appartengono tutti gli uomini. L'Apostolo Paolo ha scritto: «Chi sei tu per giudicare un servo che non è tuo? Stia in piedi o cada, ciò riguarda il suo padrone. Ma starà in piedi, perché il Signore ha il potere di farcelo stare». Confrontare Romani capitolo 14 verso 4. Non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con le loro zampe e poi si voltino per sbranarvi. Il comando del verso 6 è rivolto a tutti coloro che annunciano la parola di Dio. I discepoli devono avere sempre presenti queste due cose: il dovere di predicare il Vangelo e il dovere di non esporre alla profanazione la parola di Dio. I cani e i porci sono gli ignoranti, gli empi, i pagani. Le cose sante e le perle sono l'annuncio del regno di Dio. Il Vangelo va annunciato a tutti, ma va anche difeso da coloro che lo rifiutano e lo deridono. Nel discorso missionario Gesù dirà ai suoi inviati: «Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai loro tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe. Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra». Confrontare Matteo capitolo 10 versi da 16 a 23. Il significato di questo resto è evidente, ma le immagini usate non sono chiare. Le cose sacre sono i doni sacri, le carni dei sacrifici, i pani dell'offerta, eccetera. Non si comprende perciò come queste provochino la reazione rabbiosa dei cani quando vengono poste loro davanti. Ugualmente difficile è spiegare le perle date ai porci a posto del cibo. Sarebbe stato più logico parlare anche nella seconda parte di alimenti o anche nella prima di ornamenti. È probabile che alla base di queste incongruenze ci sia un'errata traduzione dell'originale aramaico. Il termine corrispondente a ciò che è santo, kadissa, ha le stesse consonanti di kedasha, anello, orecchino, pendente. Dato che le parole si scrivevano senza vocali, una parola poteva essere letta per l'altra. Anzi, è probabile che lo stesso vocabolo cadissa avesse il duplice significato di cosa sacra e di perla. Se questa ipotesi di traduzione fosse vera, il consiglio di Gesù sarebbe quello di non legare catenine preziose al collo dei cani, affinché, nell'inutile tentativo di raggiungerle per levarsele di dosso, non si rivoltino contro coloro che ve le hanno appese. Nella seconda parte si presenta un fatto ugualmente sorprendente. Chi getta le perle ai porci? Anche qui si dovrebbe avere una traduzione inesatta del testo primitivo. La preposizione emprosten nel corrispondente aramaico non significa solo davanti, ma anche naso. I verbi dare e gettare possono ugualmente significare appendere e ornare. In base a questo sottofondo aramaico, il tenore della frase è maggiormente in armonia col senso proposto sopra. Come lì veniva sconsigliato di appendere catenine al collo dei cani, qui si sconsiglia di ornare di perle il muso dei porci. Abbiamo una conferma di questo nel libro dei Proverbi. Un anello d'oro al naso di un porco, tale è la donna bella ma priva di senno. Confrontare Proverbi, capitolo 11, verso 22. Gesù raccomanda il discernimento nell'annuncio del suo Vangelo. Diversamente, gli ascoltatori, invece di convertirsi, combattono la buona novella. Questo versetto insegna la moderazione, la discrezione, la cautela. Il Vangelo non può essere imposto con la violenza, perché otterrebbe l'effetto contrario.
Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Infatti chi chiede riceve, chi cerca trova, a chi bussa sarà aperto. C'è forse un uomo fra voi che se suo figlio gli chiede un pane gli darà un sasso? Oppure se gli chiede un pesce gli darà un serpente? Se dunque voi, anche se cattivi, sapete dare doni buoni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro, che è nei cieli, darà cose buone a quanti gliene fanno richiesta.
Il cristiano è colui che vuole essere come Cristo. Nella preghiera, la vita di Dio diventa la nostra vita. L'unica condizione per riceverla è volerla e chiederla. San Giacomo scrive: se qualcuno manca di sapienza, la domandi a Dio, che dona a tutti generosamente e senza rinfacciare, e gli sarà data. La domandi però con fede, senza esitare, perché chi esita somiglia all'onda del mare mossa e agitata dal vento. E non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, un uomo che ha l'animo oscillante e instabile in tutte le sue azioni. Confrontare la lettera di Giacomo, capitolo 1, versi da 5 a 8. E aggiunge: non avete perché non chiedete. Chiedete e non ottenete perché chiedete male. Confrontare Giacomo, capitolo 4, versi 2 e 3. La preghiera è infallibile se chiediamo ciò che è conforme alla volontà di Dio, con una fiducia che desidera tutto e non ritiene impossibile nulla, con un'umiltà che tutto attende e nulla pretende. La preghiera non è un importunare Dio per estorcergli ciò che vogliamo, ma l'atteggiamento di un figlio che chiede ciò che il padre vuole donare. Chiedete, cercate, bussate, sono degli imperativi presenti che ci comandano di continuare a chiedere, a cercare e a bussare, senza stancarci mai. Confronta Luca, capitolo 18, verso 1. La condizione dell'efficacia della preghiera non è solo la fede dell'uomo, ma soprattutto la bontà di Dio. Dio è molto migliore di qualsiasi padre. Ciò che vale tra padre e figlio vale incomparabilmente di più tra Dio e l'uomo che lo invoca.
Quanto dunque desiderate che gli uomini vi facciano, fatelo anche voi ad essi. Questa è infatti la legge e i profeti. Entrate per la porta stretta, Poiché spaziosa è la porta e larga la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che vi si incamminano. Quanto stretta è la porta e angusta è la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano.
Il verso 12 è chiamato solitamente la regola d'oro. Gesù afferma che la perfezione cristiana consiste nella perfezione dell'amore del prossimo. Tutto l'insegnamento evangelico si riassume nel servizio prestato all'altro, anche a prezzo del proprio interesse, perché l'altro è il proprio fratello. L'imperativo fate richiede un amore concreto e operoso. L'amore cristiano è più di una semplice comprensione o benevolenza verso i bisognosi e i deboli. È considerare l'altro come parte integrante del proprio essere. Per questo il peccato più grande è l'egocentrismo e la virtù più importante è l'impegno sociale e comunitario. La regola d'oro consiste soprattutto nella regola della immedesimazione, o più prosaicamente nel sapersi mettere nei panni degli altri, nella capacità di trasferirsi con amore e fantasia nella situazione dell'altro, anche del nemico. La mancanza di fantasia è mancanza d'amore. Nel processo di Majdanek risultò evidente che questa mancanza di immedesimazione negli altri può avere conseguenze disastrose. Gli accusati di questo orribile campo di concentramento dimostrarono la quasi totale incapacità di trasferirsi nella situazione delle loro vittime. La regola d'oro del verso 12 ci spinge verso una operosità libera e creativa per il bene del prossimo. Essa è espressa in forma positiva e ci sprona a fare tutto il bene possibile a tutti. Ci invita a trasferirci con amore e fantasia nella situazione degli altri, nei panni degli altri. La mancanza di fantasia e di inventiva è mancanza d'amore. Il verbo fare indica un amore concreto e tangibile, come ci insegna anche la prima lettera di Giovanni, capitolo 3, versi da 16 a 18.
Da ciò abbiamo noi conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Quindi anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Se uno possiede le ricchezze del mondo e vedendo il proprio fratello che si trova nel bisogno, gli chiude il cuore, come l'amore di Dio può essere in lui? Figli, non amiamo con le parole e con la lingua, ma con le opere e nella verità.
La novità del Vangelo sta nella concentrazione di tutta la volontà di Dio nel comandamento dell'amore. Questo amore, manifestato a noi in Cristo, ha la sua sorgente e il suo modello nel Padre. La via, il verso 13, è il simbolo del cammino morale dell'uomo. La via che conduce alla vita è quella del Vangelo. È Gesù in persona. Confrontare Giovanni, capitolo 14, verso 6. La porta stretta e la via angusta significano le rinunce e le persecuzioni connesse con la scelta di vita cristiana. L'ingresso attraverso la porta stretta è l'ingresso nel regno di Dio, nella vita, nella sala delle nozze e nella gioia del Signore. In questo contesto, nel discorso della montagna, l'imperativo entrate significa fate la volontà del Padre. Solo facendo la volontà del Padre si entra nel regno di Dio. Il discorso sui molti e sui pochi si riferisce alla situazione presente e non a quella definitiva dopo il giudizio. La via comoda della mediocrità, del peccato e dell'egoismo è molto affollata. Il sentiero stretto e ripido che porta a Dio, tracciato dal discorso della montagna, sembra poco battuto. Gesù quindi ci esorta: entrate per la porta stretta. Il tema della salvezza sarà ripreso in Matteo, verso 19, capitolo 19, versi da 16 a 26. Alla domanda dei discepoli, chi si potrà dunque salvare, Gesù risponde:
presso gli uomini ciò non è possibile, ma tutto è possibile presso Dio.
Qui, come in 22:14, Matteo recepisce la concezione pessimistica dell'apocalittica extrabiblica. L'Altissimo ha creato questo mondo per molti, ma quello futuro per pochi. non per ragguagliarci sul numero dei salvati, ma per spronarci all'impegno. Gesù offre la salvezza a tutti. Confrontare Matteo capitolo 26 verso 28. Ma tocca ai singoli accoglierla con decisione libera e responsabile.
Guardatevi dai falsi profeti, essi vengono a voi in veste di pecore, dentro invece sono lupi rapaci. Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccolgono forse uve dalle spine o fichi dai rovi? Così ogni albero buono dà frutti buoni, ogni albero cattivo dà frutti cattivi. Non può un albero buono dar frutti cattivi, né un albero cattivo dar frutti buoni. Ogni albero che non dà frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco. Perciò dai loro frutti li riconoscerete.
I profeti cristiani sono i missionari e i predicatori itineranti, ma sono ugualmente i maestri e le guide delle comunità. Criterio pratico per verificare la loro autenticità è la coerenza fra quello che annunciano e quello che vivono. Il cristiano deve essere santamente critico, anche nei confronti dei maestri e delle guide della comunità. Vera guida è colui che fa frutti degni di conversione, colui che vive il comandamento di Gesù: convertitevi. Se alla sua parola non si accompagna la testimonianza della vita, è un falso profeta. Falsi profeti sono però anche tutti quei membri della comunità che riducono la fede alle belle parole, ma non vivono una vita coerente col Vangelo. L'accusa di lupo rapace indica la sete di guadagno. I suoi capi in mezzo ad essa erano come lupi che dilaniano la preda per ottenere un ingiusto guadagno. Confrontare Ezechiele capitolo 22 verso 27.
Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? Nel tuo nome non abbiamo cacciato demoni e non abbiamo fatto nel tuo nome molti prodigi? Allora dichiarerò loro: non vi ho mai conosciuti, andate via da me, operatori di iniquità. Chi perciò ascolta queste mie parole e le mette in pratica, può essere paragonato a un uomo saggio che costruì la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, inondarono i fiumi e soffiarono i venti, si abbatterono su quella casa, ma non cadde. Era fondata infatti sulla roccia. E chi ascolta queste mie parole, ma non le mette in pratica, può essere paragonato a un uomo stolto che costruì la sua casa sulla rena. Cadde la pioggia, inondarono i fiumi e soffiarono i venti, si abbatterono su quella casa e cadde. E la sua rovina fu grande. Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le folle rimasero stupite della sua dottrina. Insegnava infatti come uno che ha autorità, non come i loro scribi.
Gesù ci insegna che la preghiera deve andare in perfetta sintonia con la pratica della vita cristiana. Se non si compie la volontà del Padre Celeste, la preghiera non serve a nulla. La volontà del Padre è il suo disegno di salvezza. La preghiera richiesta da Gesù deve portare il cristiano a impegnarsi con entusiasmo e fino alla morte nell'opera della salvezza. Dio non sa cosa farsene delle belle parole di preghiera se non sono seguite dalle opere dell'amore. La dissociazione tra culto e vita è la malattia dei farisei. L'unico criterio di valutazione nel giudizio finale sarà quello delle opere di misericordia. Molto probabilmente Matteo polemizza con certi carismatici che avevano sempre sulle labbra il nome del Signore, ma non facevano mai nulla di utile per il prossimo. Nel giorno del giudizio non saremo giudicati sul folklore religioso o sulle azioni prodigiose. Il giudizio verterà unicamente sull'attuazione della volontà del Padre, che ha il suo centro nell'amore fattivo per il prossimo. Confrontare Matteo capitolo 25 versi da 31 a 46. Nella parabola viene riassunto il significato di tutto il discorso della montagna. Non basta ascoltare le parole di Gesù, bisogna anche metterle in pratica. La roccia che dà stabilità al cristiano è Cristo. La parabola ci indica le due condizioni necessarie perché la vita cristiana risulti solida. Deve fondarsi su Cristo e passare dalle parole ai fatti. Non c'è vera adesione a Cristo senza l'impegno morale. Il fondamento sicuro della vita cristiana è la pratica degli insegnamenti di Gesù. L'ascolto è necessario, ma quel che più conta è l'esecuzione di ciò che è stato ascoltato. Nei versi 28 e 29 Gesù ci viene presentato come il Maestro che nel discorso della montagna ha dato l'interpretazione autorevole e definitiva della volontà di Dio. Le direttive del discorso della montagna devono provocare cambiamenti diretti a salvare la famiglia, a superare la menzogna, l'odio, la violenza e la guerra nel mondo. L'insegnamento di Gesù si differenzia da quello degli scribi perché egli non ripete ciò che hanno detto i maestri del passato, ma parla in nome proprio.
Avete ancora inteso che fu detto agli antichi? Io invece vi dico.
Egli ha ricevuto dal Padre l'autorità su tutto l'universo. Confrontare Matteo capitolo 28 verso 16. Gesù non è solamente un esegeta della legge e dei profeti, ma l'esegesi, il compimento della legge e dei profeti. Coloro che hanno capito che Gesù è l'adempimento definitivo di tutto l'agire di Dio possono discendere con lui dalla montagna e seguirlo.